In verità vi dico, qualcuno di voi mi tradirà. Queste poche parole deflagrano contro le mura del refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie come un tuono, un boato che sprigiona un'energia inaspettata e genera una moltitudine di sentimenti differenti negli animi dei presenti. Chi li pronuncia è un condannato a morte, un martire consapevole del destino che a breve lo porterà al sacrificio ultimo, e i destinatari di questa frase sono i suoi fratelli, i suoi amici, le persone che più di tutte hanno creduto in lui incondizionatamente e lo hanno amato come si ama un Dio. Ciao! Mi chiamo Diego Fa e questo è l'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Stai ascoltando la prima puntata di uno speciale in 3 episodi dedicato al Cenacolo di Leonardo da Vinci, un'opera incantevole ed emozionante come poche altre, che è riuscita a superare il degrado del tempo, gli errori tecnici commessi dal suo creatore, i tentativi a volte maldestri per tenerla in vita e un bombardamento tremendo durante la Seconda Guerra Mondiale che ha rischiato di distruggerla per sempre. Oggi questo capolavoro si presenta a noi come un'ombra sottile, una sindone di quello che fu, un esile ricordo di un'opera grandiosa che Goethe, nel suo viaggio in Italia, definì come il vertice di tutta l'arte. L'artista che nel 1494 si appresta ad affrescare la parete nord del refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano è un uomo di 42 anni, nato non molto lontano da Firenze nel 1452. È figlio di un notaio di nome Ser Piero da Vinci e di una madre non legittima, forse una domestica, o forse un'ex schiava proveniente dall'est d'Europa. Il giovane Leonardo aveva già in giovanissima età mostrato un talento cristallino per il disegno e, come accadeva a chi metteva in luce una precoce predisposizione per le arti, entrò molto presto come apprendista in una bottega d'arte per impratichirsi nel mestiere. La bottega non era una bottega qualsiasi, ma era quella di uno dei maestri più celebrati in quegli anni, Andrea del Verrocchio. Pittore, architetto, scultore prediletto della famiglia Medici, ma anche orafo, progettista e tante altre cose, insomma un vero maestro. In questa celebratissima bottega il giovane Leonardo ebbe l'opportunità di acquisire tutti quei rudimenti del fare artistico che nel XV secolo ancora si tramandavano da maestro a discepolo. Nel 1475 il Verrocchio iniziò a lavorare al battesimo di Cristo e scelse di affidare al giovane studente l'esecuzione di uno dei due angeli inginocchiati a fianco di Gesù e di Giovanni Battista. Oggi, quando entriamo agli Uffizi e lasciamo che i nostri occhi si posizionino su questi due angeli, ne vediamo uno meraviglioso, dipinto magistralmente come regola insegna, e l'altro che per grazia, delicatezza e magnificenza supera di gran lunga qualsiasi altro angelo mai dipinto prima. Racconta il Vasari che, vedendo tanta differenza tra i due angeli dipinti, il Verrocchio, constatando di essere stato superato da uno dei suoi studenti, si mortificò al punto da lasciare la pittura per sempre e dedicarsi solo alla scultura. Probabilmente questo racconto è da considerarsi come una delle tante esagerazioni tipiche di Giorgio Vasari, ma sta di fatto che poco dopo Leonardo, raggiunta l'indipendenza lavorativa dalla bottega del suo maestro, iniziò a farsi notare sempre di più in città, tanto da essere chiamato da Lorenzo il Magnifico a partecipare attivamente alla produzione artistica in seno alla famiglia Medici, signori di fatto della città. Il 1482 segna un momento di svolta nella vita di Leonardo, infatti è l'anno del trasferimento a Milano, trasferimento che avvenne per molteplici ragioni, quella forse più determinante è da ricercare nella volontà del Magnifico di sfruttare gli eccellenti artisti della signoria come ambasciatori della cultura fiorentina. Firenze, infatti, sotto i Medici puntava a presentarsi al mondo come la nuova Atene. Il suo arrivo presso la corte di Ludovico Sforza, detto il Moro, venne annunciato da una lettera indirizzata proprio al signore di Milano, lettera divenuta poi famosissima e che sembra a tutti gli effetti un curriculum vitae. In questa pagina Leonardo si descrive come ingegnere di macchine belliche, progettista di ponti, ideatore di bombarde, abile canalizzatore di corsi d'acqua e poi sì, all'occorrenza anche scultore e pittore. A corte viene chiamato Leonardo il Fiorentino, gode di ottima fama come dimostra un sonetto di un poeta del 1493, godi Milano, che drento alle tue murade gli uomini eccellenti oggi hai gli onori, del Vinci a suoi disegni e suoi colori et moderni e gli antichi hanno paura. Ma nonostante questa ottima nomea, a quanto pare condivisa dai più, Leonardo in questo periodo ancora non era riuscito a imporsi in maniera definitiva da un punto di vista puramente artistico. Questa difficoltà a mettere in mostra le sue doti come grandissimo artista vengono segnalate dallo stesso Leonardo, che in uno dei suoi taccuini lascia emergere il disappunto per non aver raggiunto la fama immortale di altri suoi colleghi del passato, come Giotto, Donatello o Brunelleschi, si legge in un passo sgorgante malinconia: dimmi se mai fu fatto alcuna cosa. In realtà molte cose erano state fatte. Aveva dipinto l'eccezionale Annunciazione oggi agli Uffizi, alcune Madonne col Bambino, a Milano aveva realizzato il meraviglioso ritratto dell'amante del Moro, Cecilia Gallerani, quella che oggi viene chiamata la dama con l'ermellino, e altri splendidi ritratti di corte. La maggior parte di queste opere, però, erano esposte nelle case private dei suoi committenti, osservate e celebrate solo dai principi, cortigiani, grandi personaggi di spicco. Ciò che mancava era la consacrazione pubblica, una cupola svettante nel cuore di una città come era stato per Brunelleschi, un ciclo di affreschi come quello di Giotto all'interno di una basilica aperta a migliaia di fedeli, o una scultura al centro della piazza centrale come era capitato a Donatello con il Gattamelata a Padova. L'occasione della vita, quella che tanto bramava Leonardo, giunse con la commissione da parte di Ludovico il Moro di realizzare una colossale scultura equestre che avrebbe dovuto posizionarsi davanti al castello sforzesco. Leonardo lavorò incessantemente, notte e giorno, a questo progetto, studiò in maniera ossessiva il comportamento dei cavalli. L'opera, infatti, negli intenti dell'artista doveva riprodurre in maniera fedele l'impennarsi e l'abbattersi su un nemico di un cavallo di bronzo così grande e maestoso da rendere l'opera al limite delle possibilità umane. Il tutto si interruppe bruscamente quando il modello di Creta era ormai pronto. A causa dell'impellente calata del re di Francia Carlo VIII in Italia e quindi del conseguente bisogno di bronzo per la fabbricazione delle armi. Ed è da qui, da questa dolorosissima rinuncia, che Leonardo riceverà la commissione di un'ultima cena da realizzare nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. E per saperne di più, ti aspetto nel secondo episodio.